Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, facciamo questa nostra meditazione oggi in un Giovedì Santo veramente unico, che non avremmo forse mai pensato di poter vivere così, no? Ciascuno in quarantena, chiusi nelle nostre case, senza la possibilità di partecipare alla messa nella cena del Signore per la maggioranza di voi che ascoltate questa meditazione e per me sacerdote senza la possibilità di partecipare al mattino del Giovedì Santo insieme nella cattedrale, in questo caso nel Duomo di Milano, oppure come ho fatto in altri anni nella Duomo di Verona, alla messa crismale che il Vescovo fa attorniato da quasi tutti i suoi sacerdoti, quelli che possono. E dove consacra, benedice gli oli degli infermi, quelli dei catecumeni, e il crisma che si usa per i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'ordine sacro. Quindi è un Giovedì Santo appunto di, come dire, ecco, di silenzio e di distanza da queste celebrazioni così suggestive, così belle, così uniche, no? Cioè il Giovedì Santo, la messa crismale è una messa unica che si compie solo questo giorno, la messa nella cena del Signore che inaugura il Triduo Sacro pure è una messa unica che si compie solo questo giorno. Ebbene, questa, ecco, la messa della cena del Signore questa sera verrà celebrata dal Papa e dal Vescovo di Milano, da ogni Vescovo diocesano nella sua cattedrale, da molti parroci nella loro chiesa parrocchiale, però senza il concorso dei fedeli. Io devo confidarvi che facendo, tranne appunto nel Triduo Sacro, come è giusto, no? Che come è stabilito, no? Che non si facciano messe appunto particolari in gruppi piccoli, ma invece vadano tutti alla messa parrocchiale o del vescovo. Allora, in questi giorni invece ho avuto la possibilità, la fortuna, insomma, la grazia di poter fare una messa, la mia messa, di poterla trasmettere in streaming attraverso questi ragazzi che hanno inventato l'app Din Don Dan, no? L'avevano inventata per segnalare le messe, perché non c'era, effettivamente non c'era uno strumento per chi va in giro, per lavoro, per sapere qual è la messa più vicina. È un'idea molto bella, però indubbiamente nel momento in cui tutti sono stati chiusi in casa, a questi giovani universitari gli è venuto in mente: beh, adesso a che serve la nostra app? Non si può andare a messa, quindi facciamo delle messe in streaming. Hanno chiesto a me, no, di poter fare questa messa alle 18, ma vi dicevo che la confidenza è che al termine di ciascuna delle celebrazioni mi sentivo con una particolare stanchezza, no? Allora, prima pensavo, vabbè, sono giorni strani, poi c'è un po' di raffreddore, queste cose. In realtà l'altro giorno ho saputo da un parroco che a lui succede la stessa cosa, cioè celebra la messa della sua parrocchia senza fedeli e alla fine è stremato. Ecco, non so, adesso io non ho approfondito l'argomento, ma indubbiamente è una sensazione molto singolare, no? Celebrare la messa, il sacrificio del Signore, che è una cosa così grande, così importante, così bella, però senza avere i fedeli accanto, per un sacerdote è una grande fatica, e poi cerca in qualche modo di far arrivare, come c'è forse questa tensione interiore, no? Tutta questa potenza del sacrificio di Cristo altrove, però attraverso questi strumenti e senza vedere le persone, il loro volto, senza sentirle vicine, non lo so. Comunque vi volevo raccontare che questa peculiarità veramente la si sente anche appunto addosso, no? La si sente come una fatica particolarissima, è una stanchezza diversa dalle altre, è una spossatezza diversa dalle altre, che comunque ci aiuta a considerare che Gesù, ecco, sulla sua croce, offrendosi al Padre ogni giorno, vive una stanchezza terribile, però piena di gioia perché dà la sua vita per tutti noi, no? Quindi l'efficacia della messa, lo sappiamo, l'abbiamo sentito anche ricordare in questi giorni da tante persone, è comunque valida e arriva fino nelle vostre case, no? Un'altra considerazione che è stata fatta in questi giorni è Cardinal Farrell, no? Che è a capo del dicastero che si occupa delle questioni che riguardano anche la famiglia, i laici, eccetera, ha fatto una considerazione che avrete anche sentito forse molto interessante. Diceva effettivamente le famiglie oggi, i laici, sono privati nella maggior parte del sacramento dell'Eucaristia e del sacramento della confessione, però che ricordino che hanno ricevuto i coniugi, no? Gli uomini e le donne sposati che costituiscono appunto, ecco, la maggioranza delle persone che stanno nelle loro case in questi giorni, nelle famiglie, hanno ricevuto il sacramento del matrimonio e questo c'è sempre, no? E questo dà la sua efficacia sempre. Quindi Cristo è con voi attraverso il sacramento che avete ricevuto e continua a darvi la sua grazia, la sua vicinanza, la sua efficacia. Bene, allora forse proprio suggerito da questa situazione assolutamente peculiare di questo Giovedì Santo unico nella storia del cristianesimo, è unico, non è mai stato vissuto un Giovedì Santo come questo, a me è venuto in mente che potevo ecco, aiutarvi in questa meditazione a considerare quello che forse nei Giovedì Santi del passato la maggioranza di voi che ascoltate questa meditazione non ha considerato particolarmente, perché quando avviene quindi la messa crismale, e poi dopo farò un'altra considerazione sulla messa nella cena del Signore. Allora, la messa crismale, sì, perché quando accade. Tutti voi siete nel pieno del vostro lavoro, no? Quindi avvengono anche alcuni laici alla messa del vescovo però, che celebra nella cattedrale al mattino del Giovedì Santo, però la maggioranza sono sacerdoti, no? Poi c'è un piccolo nucleo di fedeli laici e quindi forse non avete messo molto l'attenzione, alcuni di voi non avranno mai partecipato a questa messa crismale, né mai neanche guardata per televisione. Allora, volevo soffermarmi un po' su questa messa, sui contenuti di questa messa, perché richiama con l'olio particolarissimo del Giovedì Santo, e richiama i sacramenti che tutti noi abbiamo ricevuto del battesimo e della cresima, il sacramento dell'unzione dei malati, che noi vorremmo in questi giorni far arrivare a tutti quelli che sono negli ospedali, a tutti i malati a casa loro, a tutti coloro che, non solo quelli che stanno morendo, perché si chiamano dei malati proprio perché tra le sue innumerevoli efficacie, questo sacramento può avere addirittura la grazia della guarigione, no? Cioè contribuire alla grazia della guarigione. Per cui gli oli santi che vengono consacrati dal vescovo nella messa crismale, poi dopo vengono distribuiti a tutti i parroci e quindi poi arrivano sulla fronte, sulle mani dei malati. E poi nel caso dell'olio degli infermi, nel caso del crisma, che è l'olio che si usa nel battesimo, ecco, sul capo, sul petto del bambino battezzato, anche dell'adulto che viene battezzato, e poi nella cresima, e poi anche sulla palma delle mani dei sacerdoti, quando vengono ordinati sacerdoti. Allora è suggestivo pensare che Gesù nel giorno dell'ultima cena, nel giorno del Giovedì Santo, quando istituisce il sacramento dell'Eucaristia, la Chiesa considera che in quel momento rende anche i suoi apostoli sacerdoti, no? Cioè capaci di rinnovare, fate questo in memoria di me, di rinnovare quel sacrificio di Cristo attraverso il pane e il vino, il suo corpo e il suo sangue offerto a Dio, che poi dopo Gesù avrebbe realizzato sulla croce, no? L'unico sacrificio che rimane e che gli uomini possono offrire a Dio, che è il sacrificio del Figlio di Dio, fatto uomo, che offre se stesso per noi, no? Allora, in quel momento sono costituiti sacerdoti. Allora, il giovedì santo è anche il giorno del sacerdozio, no? Il giorno in cui i sacerdoti ricordano il loro sacerdozio, ringraziano Dio di questo dono ricevuto, di questa chiamata, e il popolo cristiano, se vuole, prega per i sacerdoti, in genere lo fa con molta passione, con molta gioia, con molta gratitudine. Abbiamo bisogno, tutti noi sacerdoti, sempre di tanta preghiera del popolo cristiano. E quindi in quella messa del mattino attorno al vescovo, che oggi non si fa, i sacerdoti a un certo punto rinnovano le loro promesse sacerdotali. Ma comunque andiamo per ordine, e questa messa la richiamo solo per brevi cenni, no? Ecco, c'è il ricordo, scusate, ecco, torno indietro, ero sul messale della cena del Signore. Ecco, l'orazione con cui si comincia con la messa crismale dice: O Padre, che hai consacrato al tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. In effetti, voi ricordate che Cristo significa unto, no? Ma perché si usava appunto, soprattutto nell'antichità, questo olio che appunto costituiva la consacrazione del re e del profeta e del sacerdote, e quindi Cristo significa proprio l'unto da Dio, cioè colui che riceve l'unzione dello Spirito Santo, no? E cristiano è colui che partecipa di questa stessa unzione dello Spirito Santo, che partecipa della vita di Cristo. Crisma, è parola greca che significa appunto unguento, è la parola da cui poi deriva anche cresima, e fa riferimento appunto a questo olio benedetto e mescolato con balsamo, cioè con profumo, e olio profumato, con cui i cristiani vengono resi cristiani nel battesimo e poi nella cresima, che si chiama proprio così per lo stesso radice, no, di crisma, vengono confermati. Nella Chiesa orientale, questa seconda unzione avviene nello stesso momento del battesimo: il bambino riceve una prima unzione e poi la seconda, che è la confermazione. Però nella Chiesa latina, siccome ha sempre tenuto la Chiesa latina a fare che fosse il vescovo a dare questa confermazione, e poi quando quindi la Chiesa ha cominciato a diffondersi, e allora il vescovo poteva andare solo ogni tanto nei vari paesi, eccetera, allora si è distinto il momento del battesimo da quello della cresima, ed era un segno anche di unità con il vescovo, no? Quindi oggi Giovedì Santo è anche un grande giorno di unità, perché pensate che da Cristo arriva l'ordinazione sacerdotale, chiamiamola così, degli apostoli, e poi da ciascuno di loro, per l'imposizione delle mani, passano il sacerdozio ad altri, e questi, anche l'episcopato, che è la pienezza del sacerdozio, poi il sacerdozio, e quindi noi quando abbiamo a che fare con l'Eucaristia, con un sacerdote che ci perdona i peccati, con un sacerdote che ci dà l'olio dei malati o che ci dà l'olio del battesimo, noi siamo uniti al vescovo della diocesi, che lo ha consacrato il giorno del Giovedì Santo, e attraverso di lui, che è stato ordinato, c'è una continuità assoluta nella Chiesa, si arriva fino a un apostolo e quindi a Cristo. C'è una unità meravigliosa con l'ultima cena, con Gesù, con l'ordinazione dei primi apostoli. Il vescovo è successore degli apostoli, e quindi bene, e i sacerdoti sono collaboratori del vescovo. Ecco, c'è una grandissima unità nella Chiesa, una unità del popolo di Dio. E quindi in questa messa crismale, di cui stiamo parlando, la prima lettura è dal profeta Isaia: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio, sarete detti: io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe e la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Ecco, in parte questa profezia di Isaia si può applicare ai sacerdoti, però si può applicare a tutto il popolo santo di Dio, che è un popolo sacerdotale, nel senso che ogni cristiano con il battesimo e con la cresima partecipa del sacerdozio di Cristo e quindi è chiamato a essere sacerdote della propria esistenza, no? Offrire se stesso a Dio sull'altare, offrire tutto il mondo a Dio, no? Attraverso il proprio lavoro, attraverso la santificazione delle realtà ordinarie, della famiglia, del matrimonio, dell'amore. Tutte le realtà terrene sono portate a Dio dal cristiano che è sacerdote, anche lui come Cristo. Poi sappiamo che c'è una differenza nel sacerdozio ministeriale, lo chiamiamo così, è quello di alcuni cristiani, uomini battezzati, alcuni che vengono scelti da Dio per rinnovare il sacrificio dell'altare e per dare il perdono dei peccati, per proclamare con autorevolezza la parola di Dio, e questi sono i sacerdoti. Bene, profezia sia per il popolo sia per i sacerdoti, profezia di Isaia. E poi il Vangelo, e poi c'è una lettura dell'Apocalisse di San Giovanni, e poi però passiamo subito al Vangelo, che è Gesù che legge queste stesse parole di Isaia a Nazareth. E gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Bellissima profezia di Cristo, e anche, possiamo dire, bellissima profezia anche del sacerdozio ministeriale. Quindi voi oggi nel pregare per i sacerdoti chiedete al Signore che possano vivere il loro sacerdozio così, secondo la profezia di Isaia, vissuta da Cristo. Poi quindi Gesù, poi finita questa frase, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inservente, sedette nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E qui si ferma il Vangelo della messa del Crisma del Giovedì Santo. Noi sappiamo che poi questa stessa frase di Gesù provoca la ribellione dei Nazareni, che poi lo vogliono addirittura buttare giù dal monte, no? Però lui, passando in mezzo a loro, se ne andrà. Quindi a questo punto poi il Vescovo fa la sua omelia, in genere poi passa dei messaggi belli che vuole dare ai suoi sacerdoti, e poi c'è la rinnovazione delle promesse sacerdotali, in cui il Vescovo chiede ai sacerdoti: carissimi presbiteri, la Santa Chiesa celebra la memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli apostoli e a noi il suo sacerdozio. Volete rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione avete fatto davanti al vostro vescovo e al popolo santo di Dio? E i sacerdoti rispondono: sì, lo voglio. Tutti insieme, no? Volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a voi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Sì, lo voglio. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio del Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? Sì, lo voglio. Ecco, vedete, io vi ho letto queste promesse sacerdotali che vengono rinnovate che venivano arrivate, insomma, questa oggi non si fa, ma e nella messa mattutina del crisma nelle cattedrali di tutto il mondo, perché voi possiate orientare così la vostra preghiera per i sacerdoti. Chiediamo a te, Signore, che i tuoi sacerdoti possano vivere secondo queste promesse. Infatti poi a un certo punto questa liturgia molto bella, il vescovo prevede che il vescovo si rivolga ai laici presenti e dice: voi figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a lui, unica fonte di salvezza. E poi il vescovo aggiunge: pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona, e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica del Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Come vedete, è una messa unica e molto suggestiva e molto bella. A questo punto della messa comincia un altro momento molto emozionante. In genere il coro canta O Redentor, Summe Carmen, Temet Concinentium. E è un momento particolarmente commovente, no? Poi, quindi in processione vengono portati, in genere dai seminaristi, ecco, al vescovo questi tre tipi di oli che lui, ecco, e lui procede a questa consacrazione, no? E vedete, per esempio, quando porgono al vescovo l'olio dei malati, il vescovo in piedi dice questa preghiera, no? E benedice questo olio: O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi. Ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Che meraviglia questa preghiera! Quindi pensiamo, quando riceviamo l'olio degli infermi, che vorremmo far arrivare a tutti gli infermi. In ogni caso, come accade anche per altri sacramenti, in questo momento, se non lo possono ricevere perché è impossibile al sacerdote avvicinarli, alcuni invece riescono, tutti bardati per non infettarsi. Ecco, noi, anche quelli che vorrebbero riceverlo e che non lo hanno ancora ricevuto e non lo possono ricevere, noi glielo mandiamo adesso. Spiritualmente, no? Come accade con la comunione spirituale, come accade con la confessione spirituale o del cuore, no? Che facciamo se non possiamo avere il sacerdote vicino che ci assolve. Così, ecco, noi vorremmo chiedere al Signore che dia la sua grazia, la grazia tipica dell'olio dei malati, a tutti i malati che sono in tutto il mondo e che lo riceverebbero molto volentieri e con molta fede, no? Allora, è come se in questo Giovedì Santo, che in generale, non so se ciascuno di noi pensa subito alla messa della cena del Signore, quindi l'istituzione dell'Eucaristia, quindi diciamo pensa prevalentemente a il pane e il vino, no? Che sono la materia dell'Eucaristia. Invece in questo Giovedì Santo un po' singolare, la materia che ci viene messa sotto gli occhi in modo più particolare, secondo me, è proprio l'olio e poi l'acqua della lavanda dei piedi. Comunque ci sarà evidentemente in ogni caso la messa con il pane e il vino, però per voi che siete nelle vostre case, olio e acqua. Allora, Dopo l'olio dei catecumeni, ecco il vescovo benedice quest'olio dicendo: O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina, concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminate dalla tua sapienza possano comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Noi battezzati da bambini probabilmente non abbiamo ricevuto questo olio, però sappiamo che anche da lì possiamo cogliere che, ecco, insomma, che è richiesta a noi fortezza per vivere con pienezza la nostra fede, no? E poi finalmente arriva questo, la benedizione del crisma, la benedizione più lunga, è anche l'olio che poi si usa di più, no? Battesimo, cresima e anche le mani, le palme delle mani dei sacerdoti, perché in effetti quando il sacerdote riceve l'olio sulle palme delle mani, per cui quando gli si dà l'unzione dei malati, invece gliela si dà sul dorso, no? Vabbè, perché ha le mani consacrate. E poi è l'olio che si usa, per esempio, per consacrare l'altare, che è Cristo, no? Gli si mettono queste cinque croci al centro e ai lati, che significano le cinque piaghe di Cristo, no? Ho nell'immagine della memoria Giovanni Paolo II che consacra l'altare della grande chiesa del Divino Amore a Roma, grande altare, enorme altare di marmo, e ha voluto farlo lui anche se era già stanco e malato, e con grande solennità, con il palmo della mano, spalmava questo altare con molta devozione, pensando al corpo di Cristo. Bene, allora il crisma, ci sono varie possibili preghiere che il sacerdote dice, anzi direi due. Comunque, una è questa, dice, è olio misto a profumo, no? O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, l'avaro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni rivelerò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. E a questo punto, tutti i sacerdoti presenti stendono la mano in silenzio e quindi tutti insieme, partecipano a questa benedizione dell'olio. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione, consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come te, sacerdoti e profeti. Per Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Quindi, come vedete, questo crisma tutti noi l'abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo, tutti noi l'abbiamo ricevuto nel giorno della cresima e quindi tutti noi siamo stati costituiti sacerdoti di Cristo nell'ambito della nostra vita ordinaria, chiamati a essere uniti a Dio, a unirci noi a Dio, a unire tutte le persone, tutte le cose a Dio, quindi a compiere questo lavoro di mediazione che è tipico del sacerdote. È il sacerdozio comune dei fedeli, no? A favore del quale noi, sacerdoti ministeriali ordinati in sacris, cioè ordinati in nomine Christi Capitis, nel nome di Cristo Capo, siamo ordinati perché con l'Eucaristia e con il sacramento della penitenza e con la predicazione della parola di Dio e con gli altri sacramenti aiutiamo tutti i laici a vivere il loro sacerdozio comune. Quindi il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio comune dei fedeli. Dopodiché, ecco, mancano pochi minuti, anzi, alla conclusione di questa meditazione, vedo che la messa del Crisma mi ha preso tutto il tempo. Volevo solo dirvi che, appunto, lasciarvi questa idea per la... poi ascolterete le omelie del vescovo, del papa o del parroco questa sera che diranno cose sante, cose bellissime. Io vi lascio solo quest'idea che mi è venuta in mente, che appunto nel Vangelo che si legge nella messa della cena del Signore, diciamo, l'istituzione dell'Eucaristia si legge nella seconda lettura, quella di San Paolo ai Corinzi, che lui è una della più antica testimonianza della memoria dell'Eucaristia, perché è stata scritta prima questa lettera, e dice: io ho ricevuto quello che vi ho trasmesso, quello che ha fatto Gesù quella notte, no? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Poi però nel Vangelo noi leggiamo la lavanda dei piedi del Vangelo di Giovanni. E ho pensato: guarda un po', ecco, mi è venuto in mente con una chiarezza nuova, visto che viviamo questo Giovedì Santo così, senza poter partecipare alla messa della cena del Signore. Tutta l'ultima cena nella narrazione dell'Evangelista Giovanni, e ecco, in tutta l'ultima cena lui non racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Lui c'ha sicuramente nel sesto capitolo il bellissimo capitolo eucaristico, no? La promessa di Gesù, la sua manifestazione di essere il pane del cielo, il pane che, ecco, che dobbiamo mangiare, la sua carne, il suo sangue, per avere in noi la vita e ci farà risorgere l'ultimo giorno e dimoreremo in lui e lui in noi se mangiamo il suo corpo e il suo sangue. Bene, però poi nell'ultima cena lui non narra l'istituzione dell'Eucaristia. Quindi possiamo dire così, se volete. L'ultima cena di Giovanni, diversi capitoli bellissimi, è più simile all'ultima cena che vivete voi oggi nelle vostre case. E allora la lavanda dei piedi, voi non potete avere l'Eucaristia in casa, ricevere l'Eucaristia in casa, tranne eccezioni, però potete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Cioè, è come se fosse in Giovanni, come se lui desse il criterio di interpretazione di quello che gli altri tre evangelisti hanno detto prima, cioè hanno i tre evangelisti, Marco, Matteo, Luca, raccontano l'istituzione dell'Eucaristia. Lui, Giovanni, ci dice: ci amò fino alla fine, e poi appunto prese un asciugatoio, si lasciò le vesti e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli e poi Pietro, che non vuole ricevere quello che gli sembra un gesto da schiavo, e poi dopo dice questo, no? Che fate anche voi, cioè così come ha detto ai sacerdoti: fate questo in memoria di me, così dice a tutti noi: io ho fatto questo che sono il Maestro e il Signore, voi fate lo stesso tra di voi, cioè lavatevi i piedi gli uni agli altri, che significa aiutatevi, servitevi, amatevi come io vi ho amato, poi dice anche questo nell'ultima cena. E questo, tutto quello che tu dici, Gesù, nella tua ultima cena narrata da San Giovanni, tutto questo che è senza Eucaristia citata. Tutto questo noi lo possiamo vivere oggi, Giovedì Santo del 2020, unico, straordinario, singolarissimo, misterioso, provvidenziale, non lo so, nella vostra casa. Buon Giovedì Santo a tutti, con l'aiuto di Maria, nostra madre, che insomma dietro all'olio che Gesù ha utilizzato nella sua vita e lei gli ha servito dietro all'acqua con cui lei gli ha lavato i piedi, insomma è presente e probabilmente era molto vicina a quell'ultima cena, molto vicina a quel cenacolo, e sapeva quello che il Signore faceva. Che Maria ci accompagni a vivere questo santo Giovedì Santo, unico e particolarissimo della nostra vita.